Radio Emilia Romagna.
Protagonisti.
Andrea Costa, la vita dell'Imolese che fu tra i pionieri del socialismo italiano nel documentario di Gian Giacomo De Stefano e Mauro Bartoli. Prima puntata. Cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna, il protagonista di cui vi raccontiamo oggi, a più di un secolo dalla sua morte, è stato forse dimenticato, eppure ha avuto un ruolo fondamentale nella storia civile del nostro paese. Andrea Costa, nato a Imola alla metà del 1800, ha impegnato gran parte della sua esistenza nell'intento di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, contribuendo a creare, secondo lo storico Carlo De Maria, il cosiddetto modello emiliano, un modello di azione politica basato sull'attenzione ai problemi di tutti, sulla capacità organizzativa, sull'apertura laica al dialogo, sul valore dell'autonomia e su una concezione dell'utopia che, se applicata alla vita della comunità, richiede un certo grado di concretezza. Per molti, l'esempio e le parole appassionate di Costa furono un incitamento a emanciparsi dai limiti imposti dalla povertà e a lottare per una migliore organizzazione sociale. Per raccontarvi questa storia abbiamo chiesto a Sonne Film di metterci a disposizione l'audio del documentario realizzato nel 2010 per il centenario della morte di Andrea Costa. Il film, che si avvale della voce narrante dello scrittore Pino Cacucci, è visibile sul sito della videoteca in rete dell'Assemblea Legislativa Regionale. Ve ne proponiamo in due puntate l'ascolto integrale, introdotto dalla breve scheda biografica che potete leggere su questa pagina. Buon ascolto!
In nessun momento Costa ha disconosciuto un valore alla spinta rivoluzionaria, comunque innovatrice, diciamo meglio, delle masse.
In un grande sfondo ideale che comprende un po' tutti i rivoluzionari dell'Ottocento, sia gli più estremi, sia anche, bisogna riconoscerlo, quelli che verranno designati in maniera imprecisa come riformisti.
Certo.
Perché certo, sono riformisti, ma sono riformisti che non abiurano.
Il nome di Andrea Costa viene comunemente ricordato come quello del primo socialista eletto nel Parlamento italiano. Ma sarebbe riduttivo limitarsi a questo, perché la sua storia accompagna tutti i movimenti di lotta che dal 1870 fino alla sua morte avvenuta nel 1910 si sono susseguiti in Italia. Andrea Costa, anche attraverso scelte difficili e travagliate, fu sempre un protagonista della vita politica del suo tempo, a partire dal periodo anarchico.
Andrea Costa sicuramente è stato una delle figure più importanti alla nascita del movimento anarchico. I personaggi importanti sono tre: Andrea Costa, appunto, Enrico Malatesta e Carlo Cafiero sono le figure più importanti. Malatesta e Cafiero avranno vicissitudini differenti rispetto a quelle di Costa, ma in quegli anni, 1872-1873, la conferenza di Rimini, i primi moti, cose del genere, sicuramente rivestono tutti un'importanza equiparabile. Costa, indubbiamente, anche per la collocazione geografica, nel senso che si trova in Romagna, in terre nelle quali lo spirito, la passione politica è forte, indubbiamente ha un seguito molto molto forte nelle sue terre.
Un
La Romagna dopo l'unità è una terra che ha grandi speranze. Vorrebbe essere pienamente riconosciuta all'interno del Regno d'Italia per quello che ha dato al Risorgimento. E le classi dirigenti, soprattutto quelle che hanno combattuto con Garibaldi, sono andate a esporsi sui campi del Nord Italia sotto l'insegna di Vittorio Emanuele, nutrono grandi aspettative dall'inserimento nel mercato padano. In fondo la Romagna era stata abituata a essere quasi la zona sviluppata dello Stato Pontificio, naturalmente un eufemismo, lo Stato Pontificio era uno degli stati più arretrati d'Europa e purtroppo il risveglio è molto brusco.
Per capire Andrea Costa, io credo che sia indispensabile partire dalla situazione del mondo del lavoro italiano, un mondo del lavoro che negli anni 60-70, cioè negli anni dopo l'unità, era profondamente arretrato in tutte le regioni, certo con qualche differenza fra certe aree della Valle Padana, come quelle della pianura lombarda, piemontese, e altre aree del sud, ma anche ad esempio della stessa Romagna, molto più arretrate rispetto a queste aree lombardo-piemontesi.
La realtà della Romagna dell'Ottocento, poverissima e violenta, unita all'immobilismo politico post-unitario, portarono Costa negli anni dell'università, alla quale poté iscriversi solo come uditore, ma definito allo stesso tempo da Giosuè Carducci come il migliore dei suoi allievi, ad avvicinarsi agli ideali internazionalisti ispirati alla Comune di Parigi.
C'è tutto questo, ma c'è sullo sfondo la grande crisi. La grande crisi agraria, soprattutto degli anni 70-80, ed è significativo che proprio in quegli anni si collocano i primi passi di un'organizzazione dei lavoratori che non sia la vecchia organizzazione di mutuo soccorso, per invece acquisire un carattere più politico.
Lui chiaramente si muove in mezzo a una popolazione più che disposta a muoversi contro l'autorità, contro il potere, per cui Costa in effetti esprime il sentimento popolare di queste terre.
Questo qui si chiama parlamentare in dialetto romagnolo, che vuol dire il parlamentino, piccolo parlamento. E questo è dovuto al fatto che alla fine dell'Ottocento Andrea Costa si ritrovava qui con i suoi compagni di politici per parlare. Allora il popolo imolese diede questo soprannome al locale, che in realtà si chiamava Osteria Baccarini, e era una delle sue osterie preferite. Come di fatto in fondo c'è una fotografia che lo ritrae. Ecco che è questa, che ritrae Andrea Costa con i suoi compagni che mangiano lì fuori nel cortile. Questo qui sembra Andrea Costa all'altro mondo, che viene accolto da Felice Cavallotti, Carlo Marx, Mazzini e Garibaldi, tutti appartenuti alla massoneria.
Andrea Costa fu iniziato alla loggia Rienzi di Roma il 25 settembre del 1883, ma se noi vogliamo comprendere bene, dobbiamo anche capire che quando fu fondata nel 1864, nel settembre del 1864, il preambolo dell'Internazionale dei Lavoratori era impregnato di principi massonici.
Con l'evento odierno promosso dalla Fondazione della Camera dei Deputati viene ricordato Andrea Costa a 100 anni dalla scomparsa. La sua figura ci riporta alle forti passioni politiche e ideali vissute dalle generazioni di italiani che sono stati protagonisti a cavallo tra il XIX e il XX secolo del primo cinquantennio della storia nazionale.
Andrea Costa è la figura principale, non è uno dei, è la figura principale di questo tempo, di questi 40 anni, ed è un protagonista degli albori, che è, diciamo, la stagione anarchica, in cui convergono, diciamo, tutte le posizioni di rifiuto dell'autorità esistente, delle forme di oppressione. Basti pensare che c'era Garibaldi con quelli, insomma. Quindi questi aneliti, tuttavia fortemente guidati da una egemonia anarchica, bacuniniana. E Costa è un protagonista, non è un comprimario, è un protagonista di questa stagione, di queste ribellioni.
Aree di ceti insoddisfatti esprimono il loro malcontento sia sul versante progressista che su quello reazionario. Nasce l'internazionalismo italiano, di cui Bakunin sarà l'esponente di maggiore rilievo, un internazionalismo in cui Andrea Costa darà un contributo rilevante, pensando all'inizio che quella fase tumultuosa avrebbe segnato l'avvento della rivoluzione.
Compagni, avanti per la libertà! Avanti!
E nel 70-71 è a Bologna, tra il 71 e il 72 si avvicina all'Internazionale Anarchica, diventa uno dei capi del movimento anarchico in Italia. Gli anarchici cercano di fare dei moti.
Tutti uniti, compagni! Lasciate parlare voi.
Sgomberate la strada! Chi siete?
Internazionali, socialisti anarchici.
E dove andate?
A Bologna, per impadronircene.
Il primo è a Bologna nel 1874, e diciamo così, non riuscì, insomma, un po' perché erano infiltrati dalla polizia, un po' perché in realtà le masse popolari non si mossero, il moto non riuscì. Fu ripetuto nel 77 a San Lupo in Campania, nelle campagne del Benevento, e anche questa volta non riuscì.
Bisogna resistere! Non dovete scappare adesso! Compagni, è qui che dobbiamo combattere! Fermatevi!
Appiattonate, bastano le piattonate!
Avanti, compagni, seguitemi! Viva l'anarchia!
E sono formazioni insurrezionali che si sciolgono poi alla luce del sole, come con una facilità estrema. Gli insorti non arrivano neppure, rimangono per strada fra Imola e Bologna.
Come riportato dalla Gazzetta dell'Emilia il giorno seguente, alla richiesta delle Generalità risponde Andrea Costa, patria, il mondo, professione, cospiratore.
Le vicissitudini che deve affrontare, il carcere spesso e frequentemente, l'esilio, la repressione costante, insomma, fanno un po' parte delle biografie di quegli uomini di quei tempi, di tutti, Costa in modo particolare, perché proprio essendo una delle figure più importanti del movimento, è anche una di quelle più oggetto della repressione dello Stato e del potere.
È uno che va in carcere ripetutamente e ci va, diciamo, si potrebbe dire con uno spirito di servizio, cioè mette nel conto che il carcere è parte di quella lotta per l'emancipazione del proletariato. Non è che fa la vittima, che piange, che si dispera, no, fa il carcere.
Bisogna approfondire l'abisso che separa la borghesia dal proletariato, seminare contro di essa un odio inestinguibile, togliere di mezzo gli ultimi scrupoli che trattengono il braccio del popolo. La riconosce come sua?
Sì.
Sì, bastava scrivere su un giornale una frase che non andasse bene, che ci si prendevano mesi e mesi di galera. Per sfuggire a questo si cercavano terre più ospitali, o la Francia, ma più spesso la Svizzera, soprattutto Lugano, anche perché a Lugano c'è Bakunin, c'è tutto un nucleo di internazionalisti, sia italiani che a livello europeo, che in pratica offrono protezione, alloggio, mezzi di sussistenza a questi esuli, per cui Costa, come Cafiero, come Malatesta, in Svizzera ci va spesso, in Francia anche. Pare che sia proprio in Svizzera che conosce la Kulishov.
Sai, Da giovane mi chiamavano il chirichetto. Ma io andavo su tutte le furie. Ti piace? Ti piace come tu parli di politica? E poi siamo uguali. Esuli, anarchici, rivoluzionari. Tutti e due abbiamo un moto fallito alle spalle. Tu fra i contadini russi ed io fra i contadini italiani.
Muove dopo l'esperienza parigina e dopo un nuovo periodo di carcere una elaborazione ancora più ricca. È quella che verrà raccolta nella famosa lettera agli amici di Romagna del 1879. Si può dire che con quella lettera si segna la conversione di Andrea Costa al movimento operaio organizzato.
E dopo essere stato parecchio tempo in carcere a Parigi, praticamente nel 1879 uscì e scrisse una lettera, la famosa lettera ai miei amici di Romagna, in cui praticamente si dice superava l'anarchismo.
Nella lettera agli amici di Romagna scrive una cosa che mi pare significativa di questo passaggio. Noi ci racchiudemmo troppo in noi stessi, scrive, e ci preoccupammo assai più della logica delle nostre idee e della composizione di un programma rivoluzionario anziché dello studio delle condizioni economiche e morali del popolo e dei suoi bisogni sentiti e immediati.
La lettera agli amici di Romagna fu preceduta da un altro passo di Costa verso il cambio di strategia politica. Nel 1878 aveva fondato a Rimini il Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna, con il quale nel 1882 si candidò alla Camera dei Deputati, per poi essere eletto nel collegio di Ravenna.
Che cosa accade? Che Costa, in maniera assolutamente tempestiva, riconosce alla fine degli anni 70 che si è aperto un nuovo ciclo in Italia. Questo nuovo ciclo sarà segnato sicuramente da un allargamento del suffragio. Si spera il suffragio universale, non sarà suffragio universale, ma sarà allargamento del suffragio. Allora si apre la possibilità concreta per il movimento socialista di passare da una posizione di assoluto rifiuto delle istituzioni ad una posizione non già di negazione della rivoluzione come obiettivo finale, che infatti rimane nel nome Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna, ma che però viene proposta direttamente agli elettori.
Autorità, signore e signori, è per me un grande privilegio parlare di fronte a voi di Andrea Costa, che considero uno dei padri della democrazia parlamentare. Capisce Costa che la via legalitaria non è solo uno strumento, un metodo, ma è, per usare la formula felice di Nenni, la democrazia come mezzo e come fine. Si racconta che recitava come un rosario l'inno a Satana. Si innova il secolo, piena è l'etate, già tremano mitra e corone. Gitta i tuoi vincoli, uman pensiero, e splendide folgore di fiamme cinto. Salute o Satana o ribellione, era il Vangelo di Satana. Ricordo che anche il mio padre, passante anche egli dall'anarchia al riformismo, me li leggeva.
Il portato della lettera agli amici di Romagna è l'ingresso nell'assetto istituzionale, in qualche modo. Lo chiama rivoluzionario e lo fa essere il partito che avrà tuttavia una proposta riformista.
Spazza camino, donne!
Andrea! Vai, Andrea! Andrea!
Amore, amore mio!
Andrea, Costa! Mascalzone!
C'è un elemento biografico della vita di Costa legato al suo rapporto con una personalità come quella di Anna Kuleshov che non può essere trascurato.
Certo.
Senza cadere nelle situazioni più banalizzanti, non c'è dubbio però che la personalità, forte personalità intellettuale di una grande rivoluzionaria internazionale come era la Kuleshov, che è stata influente sia su Costa che su Turati, non può essere trascurato.
Tante sono appunto le lettere che si conservano, scritte da Anna Kulishov a Costa, e sono numerosissime, fittissime, e scritte fra, diciamo, soprattutto il 78, 79, l'81, 82, con grandissima frequenza quotidiana. E invece questa è sempre una lettera di Anna che ha una piccola particolarità, perché a questa lettera è allegata un piccolo dono, ossia una piccola violetta che lei dona all'amato.
La Kulishov era più barricadiera di lui. La Kulishov non fu del tutto d'accordo con la lettera agli amici di Romagna. C'è una corrispondenza in questo senso, in cui lei dice: ma cosa stai facendo? Dove stai andando?
L'ideologia politica di Anna e di Costa si matura e si modifica nel tempo. Sfidando un decreto di espulsione dall'Italia, Anna raggiunge Costa ad Imola e con lui collabora alla crescita dell'Avanti settimanale.
È stato un po' tacciato di essere un donaiolo, di avere molte donne, e certo ha avuto diverse donne, diverse compagne, ha riconosciuto 5 figli, quindi insomma non da donne diverse. Cioè lui pensava che l'uomo e la donna dovessero liberamente unirsi per l'amore, e finché c'era l'amore e il desiderio reciproco di stare assieme fosse giusto, ma in questo senso il matrimonio era solo un qualcosa di sociale, di istituzionale, al di fuori, che comunque non c'entrava nulla col fatto che due persone si amassero.
Nel suo comportamento con Anna Kulishov non è stata all'altezza del suo pensiero. E mi sembra che sia ancora attuale quello che diceva, per la donna, per il lavoro, per i bambini, per la pace. È attualissimo, ma non è ancora stato fatto. Forse era troppo avanti col pensiero.
Tu cerchi in me il riposo, io in te la vita. Tu non vuoi o non puoi capire che l'abbandono, la pienezza, non sono che la conseguenza di una vita reciproca, piena di comprensione dei pensieri, dei sentimenti, delle aspirazioni. L'uomo non sente questo bisogno.
Andriuscia!
Gli incontri con Costa sono sempre più rari. La salute di Anna è malferma, le condizioni economiche precarie. Nel 1885 conosce casualmente Turati, che le consiglia di trasferirsi in Alta Italia, dove potrà esercitare la professione di medico con maggiore serenità.
Deve aver sofferto per questo. Non è stato lui che ha lasciato lei, è stata lei che ha lasciato lui. Insomma, si è trovato solo in una fase poi delicata della vita, anche se Anna ha continuato a intrattenere il rapporto politico tra di loro, rimane però... Insomma, anche questo può aver pesato, ed è umano che abbia pesato.